una specie di carta d'identità
tua.
Sì, sono Angelo Tondini, sono toscano di Arezzo, ho 60 anni, ho studiato lettere, scienze politiche e medicina. Vivo a Milano da 30 anni, ho viaggiato in tutto il mondo, sono a più di 150 paesi visti in circa 300 viaggi, escluso l'Italia. Ecco. Poi ho 1 milione di foto in archivio, collaboro con molte riviste italiane e straniere, ho scritto dei libri in Italia, negli Stati Uniti e in Russia.
Ecco, a proposito di giornali, quali sono i giornali con cui tu hai lavorato più frequentemente in questi anni?
Ma in Italia tutte le riviste di viaggio, Gente Viaggi, Weekend, Tutto Turismo, poi anche riviste di altro tipo, come Capital, Class, femminili, come Anna, Gioia, Amica, eccetera. Sempre però su due argomenti, su tre argomenti, viaggi, gastronomia e architettura, interni. Perché sono anche un fotografo, oltre che di reportage, di architettura e di food. Poi all'estero, con molte riviste americane come Travel and Leisure, Forbes, Departures, tedesche, Geo, francesi, giapponesi e altre, non mi ricordo. Architectural Digest americana, ecco, anche italiana. Tutte le riviste di interni, quindi Spazio Casa, Gioia Casa, AD, eccetera, eccetera. Ecco, El Decor, Italia, Spagna, Giappone, Inghilterra, eccetera, eccetera.
Dopo tutte queste esperienze, questi tipi di lavoro, che tipo di fotografo ti consideri, in fondo?
Io mi considero un reporter, uno che va in giro raccontando storie, prendendo appunti e raccontando storie. Poi ho queste due passioni, soprattutto l'architettura di interni, in cui ho fatto anche un libro negli Stati Uniti, si chiama Italian Style, è stato edito anche a Londra, ha avuto un ottimo successo. Mi piace molto l'architettura anche perché la mia famiglia è una famiglia di architetti, insomma il mio quadrisnonno ha costruito San Pietroburgo, l'architetto Quarenghi, infatti mi chiamo Tondini Quarenghi. E poi il mio nonno era un architetto, sovrintendente alle belle arti della Toscana, eccetera. Cioè, mia sorella ha sposato un architetto, insomma io non sono architetto, però mi è rimasta questa, che amo molto l'architettura, dico la verità, sia così l'architettura civile, religiosa, come intesa come esterni, sia soprattutto l'architettura di interni, cioè la decorazione, ecco, questo credo di essere. E poi ho la passione degli alberghi, per cui credo di aver fotografato più alberghi di chiunque altro al mondo, perché ho dormito in circa 2000 alberghi e ne ho fotografati la metà. Perciò ho un archivio spaventoso e continuo, anche oggi parto per andare a fotografare alberghi. Mi piace l'albergo come filosofia della provvisorietà, nel senso che è un po' la metafora della vita. Tu arrivi, c'hai le tue storie, vedi, poi a un certo punto devi andare via, non puoi vivere in albergo. E così la vita è la stessa cosa. A un certo punto ti avvisano che te ne devi, o non ti avvisano che te ne devi andare.
Senti, quindi in queste mettendoti dentro questo tipo di fotografia, secondo te anche un giovane che deve cominciare deve avere un riferimento o deve essere una sorta di spugna in grado di assorbire qualunque esperienza dall'esterno e poi vedere nel tempo che tipo di fotografo diventare?
Ma sì, penso che all'inizio uno deve fare un po' di tutto per vedere. Prima di tutto penso che deve andare a scuola. Perché io ho avuto, ma non, scuola non significa fare una scuola canonica, insomma, accademica, significa per esempio andare a lavorare con un fotografo, se lo piglia il fotografo, oggi è assai complessa la cosa. Perlomeno fare, non so, per esempio c'è della gente che viene con me in viaggio, una volta all'anno faccio una scuola in viaggio e vengono a vedere come lavoro e penso che impari più in 10 giorni così che fare 2 anni di scuola. Poi faccio delle piccole scuole di 2 giorni per dare le basi della tecnica, ma soprattutto di estetiche, di come si inquadra, eccetera, eccetera. Non dico che devono venire da me, per carità, però che vadano a scuola, questo sì, soprattutto da un altro fotografo bravo, ecco, perché la pratica conta molto. Nello stesso tempo che si vadano a vedere le mostre, che si guardino i musei, perché i quadri, non a caso il più grande fotografo vivente era un pittore ed è tornato a fare il pittore, quindi si impara molto dalla storia dell'arte, eccetera. Bisogna raffinare un po' il gusto e avere il gusto della composizione, ecco, questo non tutti ce l'hanno, vedo anche fotografi bravi con dei buchi spaventosi nell'inquadratura, insomma. C'è gente molto portata, io ho avuto allievi anche giovanissimi che indubbiamente poi hanno fatto delle cose egregie, insomma. C'è altri che oltre un certo limite non possono andare, però si può migliorare, perché stranamente tutti vanno a scuola di tutto, dalla scuola guida per la macchina fino alla scuola d'acquarello, però a scuola di fotografia non ci vuole andare nessuno, perché uno prende la macchina in mano, inquadra e pensa che può fare tutto quello che vuole, invece non è così. Ci sono delle leggi precise, poi dopo c'è anche il gusto, chiaramente, e la cultura, in senso lato, insomma. Però ci sono anche delle leggi precise, che si possono sempre trasgredire, però come base funziona.
Senti, per queste diverse tipologie di viaggio che tu fai, di tipo di fotografie, esiste una diversità anche nelle attrezzature? Parti già con delle attrezzature diverse? Con che tipo di pellicole, con che tipo di macchine, obiettivi? Puoi farci una suddivisione?
Sì, sì, è chiaro che secondo il servizio che devo fare porto un'attrezzatura di base. Sopporto quattro macchine, ora oggi, ieri ho comprato una digitale, vediamo un po', ma per adesso ho quattro macchine a pellicola manuali e ho una serie di obiettivi che scelgo secondo il tipo. C'ho quelli basilari che sono tre, che sono un 20 mm e due zoom, un 35-70 e un 80-200, che sono la base. Poi aggiungo secondo che debba fotografare, che so, una regata piuttosto che una serie di alberghi, e vedo di portare, poi porto sempre i treppiedi e flash, questa è la base. Come pellicola io 99 su 100 uso solo un tipo di pellicola, che è una pellicola Daylight a 100 ASA, ecco, basta. Poi la tiro volendo.
Diapositiva.
Sì, no, non faccio bianco e nero, anche se mi piace molto, perché il mio mercato è tutto a colori, e tra parentesi specifico che fare una bella foto a colori è molto più difficile che fare in bianco e nero, nonostante quello che credano, molti credono il contrario.
No, sono d'accordissimo con te.
No, perché a volte mi contestano.
No,
io dico, ma che prima di tutto non la perdi mai una foto in bianco e nero, sì. Cioè, anche se la sbagli, la sottespone.
E io dico anche questo, per immaginare se un fotografo in bianco e nero, un bravo fotografo, immaginati quella foto a colori.
Infatti. Adesso farò un esperimento con due obiettivi uguali, metterò una pellicola a colori e una pellicola in diapositiva bianco e nero, perché esistono, e farò vedere ai miei allievi la differenza. In bianco e nero qualcosa fai sempre, qualcosa tiri fuori, perché poi è inutile che te lo spieghi, ma bianco e nero è iperreale, invece a colori è la realtà, è così.
Senti, quindi oltre alla base della tua attrezzatura, hai anche, per esempio, trovato negli accessori un utile appoggio, tipo filtri? Hai costruito anche delle cose solo tue, esclusive, o ti affidi esclusivamente alle macchine e alle pellicole?
No, io uso qualche filtro, confesso che lo uso raramente, cioè no, c'è gente che filtra tutto sempre, io invece uso due filtri degradanti Kokken, c'è cioè un filtro tramonto, è un filtro celeste se c'è un cielo troppo grigio, per dare un pochino di colore. Quello tramonto è bello perché a mezzogiorno puoi fare un tramonto e poi ti scalda, no? Quelle luci infetenti che ci sono dalle 11 alle 4, specialmente d'estate, no? E tante volte devi scattare perché lì non torni, allora uso questo filtro che mi ammorbidisce, ecco, molto. E poi qualche volta uso il polarizzatore, ma molto di rado, proprio tendo a limitare, perché tendo, in fondo il filtro falsifica un po' la realtà, tendo a non dare, anche perché il tipo di reportage che faccio io spesso finisce su riviste di viaggio e serve a vendere un viaggio, Allora, se gli dai una realtà falsata, come quasi tutti, quel mare che non ha quel colore, quel verde accentuato dai polarizzatori, cioè, poi la gente va lì, trova tutto più moscio, dice ma come mai? E vede che c'è il trucco, no? Allora io tendo a limitare proprio perché secondo me già basta una buona inquadratura e una buona luce, chiaramente, ecco, per fare la foto. Soggetto interessante è la luce, basta. Fotografare vuol dire scrivere con la luce, quindi basta quella.
Senti, ci puoi fare un esempio, riguardando indietro questi tanti anni di lavoro, a un servizio totalmente fallito anche per cause esterne e al contrario uno particolarmente riuscito?
Ma fallito, io devo dire, sono orgoglioso perché io ho fatto appunto centinaia di viaggi, ho sempre riportato un servizio più o meno buono, chiaramente, lì non è dipeso da me. Però me ne ricordo uno tragico in Germania di luglio, con una mia collega giornalista, ha piovuto sempre, 10 giorni, tutto il giorno, dalla mattina alla sera, sul Reno. Quindi è uscito un servizio tutto interni, su cantine, ristoranti, e non c'era la foto, il direttore quando l'ha visto, ed è qui. Ma i castelli, le cose, dico, vacci tu a fotografarli. Gli ho fotografato 2 o 3 castelli sotto la pioggia, e dico, ecco qua. Erano questi. Ma come, neanche due minuti, però insomma è uscito lo stesso. Di servizi particolarmente riusciti, beh, ce ne sono diversi, diciamo, beh, uno molto bello in Laos, come lì, cioè al di là delle aspettative.
Bravo.
Sì, Laos è stupendo, ma l'aspettavo così bello, quindi insomma, quando c'è lo stimolo poi anche la foto viene molto bene, anche in Tibet un bel servizio. No, poi uno, l'ho fatto uno storico, che ancora credo che nessun altro è tornato in quel posto, perché il governo cinese non dà il permesso, ora poi è tutto chiuso, ma è una regione al sopra del Tibet, che si chiama Qinghai, da dove nascono tutti i grandi fiumi cinesi, Yangtze, Qiang, Wanghe, giallo, azzurro, eccetera. E noi siamo partiti nell'88 con una spedizione italiana per arrivare alle sorgenti del fiume giallo. E io ero il cronista, ma mandato Repice. Pare che vi è uscito su 40 pagine. In anteprima mondiale le sorgenti del fiume giallo. È uscito poi in Francia, in Spagna, in Stati. Nessuno, National Geographic ha comprato le foto. Non ha mai pubblicato, ma le ha comprate. Perché non avevano le foto di quel qua. E non, nessuno c'è più tornato, perché è un posto incredibile. Cioè, ho perso 8 kg, in 40 giorni ero diventato una belva, insomma, proprio non lo rifarei neanche, veramente, neanche se mi offrissero una grossa cifra non lo rifarei. Però il servizio è venuto bellissimo, abbiamo fatto, perché era sponsorizzato dal comune di Genova, abbiamo fatto un video, come si chiama, una multivisione su 9 proiettori, con 1000 foto, ancora gira per l'Italia questa videoproiezione, sono 15 anni, ancora gira, fanno le serate sul fiume giallo, perché poi hanno fatto altre cose, questo gruppo che è organizzato di Genova, quindi ecco, quello lì è stata una fatica micidiale, ho fatto 11.000 slides, però devo dire che alla fine, insomma, mi ha promosso molto un giro per il mondo e tuttora non ho mai visto. Tutti si fermano, Airona ha fatto un articolo, si fermano a un lago, il lago Qinghai, di là non c'è stato nessuno, anche perché il governo non dà il permesso, è un'area ristretta perché c'è l'oro e quindi i cercatori dove devono pagare. Secondo se succede qualcosa, infatti lui ha avuto dei problemi grossissimi, lui stava stati per morire, l'ha riportato indietro con una jeep fino a piedi, fino a cavallo, fino a un certo punto, poi con una jeep sono riusciti a salvarsi a Xining, la capitale. Però noi abbiamo avuto dei seri problemi di sopravvivenza, insomma, quindi questo me lo ricordo in maniera speciale, insomma, ecco. Però insomma è stata una soddisfazione. Ecco.
A proposito di questi momenti particolari, raccontaci un momento di pericolo nel lavoro proprio fotografico, se c'è stato.
Dunque, di pericolo, a volte il pericolo è strano, per esempio dice, perché non mi fai quella foto su? Allora ti arrampichi sulla scala, su un tetto, come è successo a me più volte, a volte scivoli, data bene, insomma, ecco, perché uno magari pensa che il pericolo sia attraversare il Sahara, no? So, due anni fa ho portato una scuola di fotografia in Niger e siamo andati in quel posto sotto le alte dune dove i banditi, anche il figlio di Piero Angela, Alberto Angela, è stato assalito 2 mesi fa, derubato e picchiato, e lo fanno abitualmente. E noi eravamo lì, io avevo questi 9 allievi, armati, gli autisti, io e l'altro che guidava il gruppo lì locale, tutti armati con Kalashnikov, le pistole, facevamo gli avvistamenti, i turni, perché se arrivavano questi qui era un disastro, no? Quindi eravamo molto tesi. Ecco, poi era scappato un bandito che si aggirava armato, insomma è stata una cosa abbastanza. Ma i pericoli a volte, io sono convinto che sono più nel bagno di casa, in cucina che in giro, ma anche perché quando si viaggia si sta molto attenti, insomma uno sta alle antenne dritte, mentre nel posto dove vivi, insomma, a me mi hanno rapinato vicino allo studio, via Lomazzo, una volta mi hanno fatto male. Mi hanno trascinato, ho ancora le cicatrici, per dire il posto più tranquillo dove uno tutti i giorni gira, hanno fatto una rapina e mi hanno rubato tutte le macchine fotografiche, una borsa di macchine, più le chiavi delle cassette di sicurezza. Quindi sì, il pericolo c'è, ora situazioni ce ne sono tante, ma non, io credo che qua è peggio, insomma, tutto sommato.
Senti, che rapporto hai avuto in questi anni lavorando con i giornali, con foto editor, art directors, grafici, direttori? Cioè puoi categorizzarli o ogni volta c'è un'esperienza diversa?
No, dunque all'inizio quando vedevo una cosa impaginata male, cioè oppure la scelta delle foto che non era giusta, mi arrabbiavo. Poi lentamente ho lasciato perdere, dato visto che non c'era niente da fare, perché qualche volta sono andato lì su cose molto importanti e ho detto: ma vuoi che venga con te a sceglierle? Sì, sì, vieni. Le abbiamo scelte insieme e poi ha pubblicato tutte altre cose. Allora ho detto: è inutile, a questo punto lasciamoli perdere, festa finita. Ci sono art director bravi e altri meno bravi, come in tutte le cose, in tutti i mestieri del mondo. E c'è quello che capisce di più e c'è quello che spacca una pagina in due proprio malamente, quindi ti rovina la foto. Insomma, non trovo che ci siano geni in giro in questo settore, ecco. C'è quello bravo, quello meno, però non vedo grandi, anche la scelta delle foto, io so già cosa sceglieranno, il 60% non va bene, però ormai non protesto, anche perché se protesti dopo il marchi che rompi balle, che dopo ti odiano, allora dico vabbè, lasciamo perdere, glisson.
Senti, foto da sole preferisci o sempre accompagnate da didascalie per spiegare meglio il luogo, i fatti?
No, sempre con didascalie, sempre. A volte sono un po' scheletriche, poi mi chiamano quando le devono pubblicare, mi dicono ma qui dacci qualche. A volte dico, siccome io faccio anche il testo, non sempre ma spesso, dico leggiti il testo, c'è scritto. Siccome non leggono neanche il testo spesso, anzi sempre. Io dico che non c'è un art director che legge il testo di quello che è in pagina, non esiste, perché per lui è una perdita di tempo, invece capirebbe meglio che foto scegliere dalla storia, perché uno si legge la storia e dice ma la foto di questa dov'è? E non c'è, perché lui ha scelto le foto che più lo impressionano, però qualche volta bisogna dare anche un po' di illustrare un po' la storia, no?
Certo.
Anche se magari la foto non è eccezionale, però spiega la situazione. Invece no, fanno così, per carità, ognuno fa il suo lavoro, ognuno ha i suoi trip, però è così, insomma. Io spesso mi chiamano, mi dicono dacci un po' una cosa più lunga sulla didascalia, anche perché è più comodo, no? Quindi lo faccio io piuttosto che se lo facciano loro.
Senti, digitale o pellicola?
Per adesso pellicola, però appunto ieri ho comprato una prima digitale, perché ho visto delle foto anche di cibo, anche di alberghi, fatte a luce ambiente con la digitale, che tu poi controlli, perché vedi cosa hai scattato, questo è grande. Oppure l'idea di usarla anche come Polaroid, no? Per vedere com'è la situazione. Certo, credo che ancora la pellicola è una qualità molto migliore, non c'è dubbio, però il futuro non è certo della pellicola, insomma la pellicola è vecchia come immagine. Io per carità sono un conservatore, terribile, quindi l'idea di affidare le mie foto tutte a un computer mi fa tremare, cioè proprio no, mi dà un fastidio boia, però mi dà anche fastidio essere escluso totalmente da una tecnologia nuova, perché in fondo il mondo va avanti, quindi è giusto, anche un tempo c'erano le lastre, poi arrivavano le pellicole, insomma non si può stare alle lastre, bisogna evolversi, però sono un po' perplesso appunto su... più che altro non sullo scatto, ma sulla conservazione della foto. Siccome ho perso tanta di quella roba nei computer negli ultimi 10 anni, per rotture, per cose, per così, scomparse, eccetera, l'idea di lasciare tutto dentro un computer mi dà molto fastidio, proprio un fastidio fisico. Io sono anche ancora della generazione che ama il libro e che ama la foto, toccarla, pigliarla, guardarla, una diapo oppure anche una stampa, ecco. Però insomma il mondo va avanti, non è detto che vada avanti bene, insomma, però va avanti in quella direzione, quindi ora vedremo, mi leggerò, ci vorranno 2 o 3 anni per leggere il libretto di istruzione, però ho l'alibi che l'ho comprata, quindi una certa parte della mia coscienza professionale è tranquilla dicendo tanto ti sei aggiornato, poi vediamo, magari non lo userò mai, insomma comunque, tanto ce l'ho.
Senti, invece, esiste secondo te un codice deontologico del fotoreporter durante la sua carriera rispetto a quello che fotografa, le realtà che a volte gli capita di fotografare che non dovrebbero essere fotografate, o anche rispetto ai propri colleghi?
Sì, insomma, io non esiste scritto, credo, un codice così, però io il mio codice, per esempio... quando mi trovo davanti al dolore o alla malattia mi fermo. È sbagliato questo, perché per esempio ero a Kabul, sono entrato in un ospedale di emergency e c'era un bambino che era appena saltato su una mina, era stato già operato, era ridotto molto male e io lì non sono riuscito a fare la foto. Forse è sbagliato da un punto di vista, ma io poi non sono fotografo di cronaca, di attualità, quindi non me la sono sentita, sto povero bambino lì che si lamentava di fare una foto, ecco, forse sarebbe stato di impatto, no? Però ho questo fermo, diciamo, cui non so, una volta ho trovato un gruppo di lebbrosi, non me la sono sentita di fare un primo piano, ecco, di far vedere la malattia, sì, forse è sbagliato, però dall'altra parte c'è un altro lato, per esempio... E tu sai che le foto sono spesso costruite, nel senso, no, National Geographic basta, l'80% sono foto in posa, per carità, sono belle foto in posa che non lo vedi, insomma, chi non è esperto non vede, non è vietato, però ci sono dei limiti, ecco lì io qualche volta faccio anch'io, dicendo mettiti lì, fai così, voltati là, però ci sono dei limiti che non bisogna superare, cioè di non fare violenza, non so, di non fare a un ragazzo del Mali, di non mettergli in mano il Corriere della Sera, ecco, insomma, cioè di non creare una situazione eccessiva, chiaramente falsa, però a volte che serve per dileggiare, per prendere in giro, per far vedere l'ignoranza, la povertà, questo non andrebbe mai fatto, secondo me. Ecco, come pagare la gente per far foto fino alla mancia di $1 o 2 si va bene, ma pagarle molto per avere una prestazione che loro non vogliono fare, per una questione morale, questo è violenza, cioè fare violenza, si può fare una piccola violenza, ecco, ma sulla grande violenza direi che bisognerebbe che i fotografi si dessero una regolata, e purtroppo quelli che fanno cronaca, e lì loro spaccano tutto, quando entrano nelle situazioni, io li conosco, me l'hanno detto, dalla cronaca spicciola anche a Milano, dove entrano in casa del morto e rubano le foto di famiglia nei cassetti, lo fanno, fino a proprio il dolore in diretta, così, io ho questo pudore un po', forse sbagliato, non rende in termini pratici, però non me ne frega niente, ecco, dico la verità, è così.
Come tieni il tuo archivio? Proprio prima parlavi del digitale, delle problematiche legate, ma in effetti invece come lo suddividi e come lo conservi?
Le mie diapositive sono conservate in plasticoni da 20 infilate in buste che io faccio fare a mano da una tipografia precisa, però non esistono sul mercato, delle buste per infilare dentro i plasticoni, perché sennò si torcono, si piegano, no? Poi ho fatto fare delle scatole su misura, tutto su misura, per contenere le buste, e fuori c'è scritto cosa c'è nella scatola. Così mi entrano negli scaffali di metallo e io posso arrivare fino al tetto, perché i classificatori, quelli a cassetto, sono più eleganti, però hanno dei limiti, anche perché non puoi caricare una parete che si crolla tutto. E io stesso ho fatto rinforzare i pavimenti del mio studio, però il peso è molto minore, perché lì c'è già una struttura di ferro che pesa, invece i miei scaffali sono, come peso, sono minimi. Però le foto pesano anche, beh, io in due stanze ho 1 milione di diapositive, sfido chiunque a mettere 2 milioni di diapositive divise in 2 stanze, 50 metri quadri. Ecco, però ho trovato questo sistema che è proprio, è un container, sono container, stanno al buio, chiuse, non pigliano la polvere, devo dire, le mie diapo non si rovinano, non ho visto una foto rovinata in 30 anni. Cioè che ha preso dominanti, forse qualche Kodachrom così un pochino rosa è diventato, perché c'ha questo difetto il Kodachrom invecchiando, ma le altre non hanno un problema, e poi si trova tutto rapidamente, perché c'è scritto fuori l'argomento, andiamo diviso per paesi e poi per argomenti, non so, animali piuttosto che, non so, folklore, diviso anche quello per paesi, per città, poi l'Italia è divisa in regioni, in città, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza pratico, si trova tutto rapidamente. Anche la singola foto in genere, poi ho un paio di assistenti che conoscono meglio di me, insomma, quindi, perché io non ci sono quasi mai, perciò sono loro che vanno in giro cercando. Io le mie foto le conosco. Ecco.
Il servizio che avresti sempre voluto fare, che non sei mai riuscito a fare?
Ma ce n'è uno che è ormai diventato un servizio così abbastanza visto, però 25 anni fa non era visto, anzi io avevo una volta notato questo servizio fatto, mi pare, da S su Life, ed era un servizio sulla fiera di Pushkar in India, la fiera dei cammelli di Pushkar a novembre, no? E quindi il mio sogno era di andare lì a fare questa cosa. Io non so perché è successo di tutto, ogni volta che stavo per partire succedeva qualcosa, o che non potevo partire io, o che il governo indiano che mi ospitava mi diceva non si può partire, finché un giorno mi sono trovato a Fiumicino con l'aereo, che ha detto, oh, stavolta, e a un certo punto, mezz'ora prima della partenza, dice, i passeggeri per Delhi sono convocati, andiamo lì, dice, signori, l'aereo non parte, perché hanno ucciso Indira Gandhi, e quindi l'India, e allora non sono partiti. E da allora, poi ho riprovato un'altra volta e non sono partito di nuovo, credo 4-5 volte, a che l'ho cancellato, ho detto, tanto Dio, ormai lo scoop non c'è più, perché è uscito, l'hanno fatto tutti, insomma, ma mi piaceva vederlo perché mi dicono che ancora è una bella cosa, nonostante la pubblicità che gli hanno fatto, dicono che ancora è un avvenimento pieno di cose, quindi non lo so se magari prima di morire riuscirò, però non faccio niente per provocarlo, perché queste cose io sono un po' scaramantico, no? Dico, ma si vede che è destino che non ci
non sa da fare.
Ecco, non sa da fare. Sì.
Senti, concludiamo sempre facendo un piccolo elenco di fotografi che ti hanno ispirato all'inizio, ma anche poi durante il periodo più maturo della tua attività.
Sì, beh, insomma, a parte Cartier-Bresson, che è stato sempre un modello, insomma, per tutti noi, credo. Ecco, in Italia Scianna è sempre un fotografo che ammiro molto. È un uomo versatile, che ha un grande senso dell'inquadratura, insomma, bravo. Poi ho un amico che mi ha guidato i primi tempi, che si chiama Pier Giorgio Sclarandis, è un uomo di grande mestiere, ecco, quindi mi ha insegnato delle cose. Poi ho imparato anche da fotografi anonimi, ma quindi non li citerò. Poi ho lavorato per gli interni con Guy Boucher, che è un francese che fa solo interni, e lì insomma ho imparato molto. E poi sono stato allievo di Arcane, per me Arcane è stato un grande maestro, insomma, proprio uno dei grandi fotografi del Novecento, eccetera. Nel reportage con lui ho imparato veramente moltissimo. Nel reportage ho sempre amato Bruno Barbet della Magnum, per me è un grande fotografo, e poi anche Steve McCurry, ma lui è più recente, insomma, devo dire che il suo libro sui monsoni, sul monsone in India è una grande idea e lui è uno che si è dato molto da fare, non so se lo conosci, ma è un libro straordinario, nessuno penserebbe di fare un libro sul monsone, anzi tutti evitano perché piove, no? E cosa ha fatto lui? È entrato fin qui nell'acqua. Uno dietro con l'ombrello, c'è una foto storica, lui l'acqua fin qui che fotografa e dietro un indiano con l'ombrello gli fa la... ha fatto delle foto incredibili.
In che anni?
Saranno 10 anni fa. Ecco, Steve McCurry è un grande, secondo me. Poi ce ne sono tanti. In Italia adesso ce ne sono migliaia che fanno le guardare, quindi insomma lì c'è anche molta zavorra, devo dire, ecco, molti improvvisati che così, che con questo ammiraggio del viaggiare, tutti che vogliono viaggiare, poi si vede le foto che sono tragiche, insomma, ecco. Poi c'è qualcuno bravo, insomma, ovviamente c'è. All'estero c'è una scuola più vecchia, perché si fa reportage in Francia, in Germania, negli Stati Uniti da molto più tempo che da noi, perché da noi si viaggia da poco, no? Così pure i fotografi viaggiano da poco. E quindi la scuola è recente da noi. I nuovi fotografi italiani, boh, insomma, su servizi di reportage così, di viaggio, non vedo grandi geni. No, c'è il mio amico fiorentino Pistolesi, ecco, Pistolesi è molto bravo, versatile, è uno che fa tutto, fa digitale, fa correzione di foto, ma poi è uno che insomma ce l'ha nel sangue, uno che non ha imparato da nessuno, è un caso rarissimo, proprio ne nasce uno ogni 50 milioni, di uno che proprio nasce, è nato con la macchina fotografica in mano, da sola ha cominciato a fotografare ed è arrivata a dei livelli molto alti, insomma la Nikon gli ha fatto fare dei libri, ha dedicato anche molte mostre, eccetera, eccetera. Andrea, che è dato, è giovane, ha 44 anni, mi pare, ma neanche forse, mi sbaglio, 42, è uno che c'è, insomma, davanti una grossa carriera, ce l'ha già anche alle spalle la carriera, ecco, però, insomma... Devo dire che uno. Poi anche i miei allievi che si stanno venendo fuori bene internazionali, proprio Giulio Andrì,